Ringrazio gli organizzatori del convegno che mi hanno concesso l'onore di tenere una lectio magistralis. Ho svolto la mia vita di lavoro tutta all'università, ma come professore universitario di matematica non mi era mai capitato di essere invitato a tenere una lectio magistralis. E adesso che sono in pensione posso tenerla su Israele, un altro tema diverso dalla matematica. Ma voi sapete, non so se sapete, che i matematici dell'università almeno hanno come compito di lavoro di affrontare sempre problemi, darsi problemi, risolvere problemi, si sa sempre pensare qualche cosa da risolvere. Allora, andato in pensione, non avendo più problemi da risolvere di matematica, mi sono dato un altro problema, che è quello che si chiama questione ebraica, e da affrontare, da studiare. E ho cominciato, ho scritto un libro, il penultimo libro, Dio ha scelto Israele, ne dico, diciamo così, l'incipit. Da secoli esiste una questione ebraica. In ogni tempo e ovunque si trovino, gli ebrei costituiscono un problema. Ed è un problema scivoloso, sfuggente, perché mentre davanti a un enigma normalmente ci si chiede qual è la soluzione, nel caso degli ebrei invece si è costretti a chiedersi dov'è il problema. E ogni volta che si crede di aver individuato la risposta, poco dopo l'enigma si ripresenta in forma nuova e inaspettata. I problemi su Israele sono problemi di fondo, non sono problemi di risolvere qualche aspetto particolare politico o storico o religioso, sono problemi di fondo. E venendo a questa conferenza ho pensato di porre un'analogia fra matematica e Israele, o più precisamente fra ebrei e numeri. Allora dirò una parabola. Uno studente delle scuole medie e superiori, abbastanza bravo, brillante, ma con qualche problema in matematica, si decide di andare a fondo al problema e chiede al professore: professore, io vorrei sapere da lei che cos'è un numero. Vorrei una definizione chiara e semplice di numero, perché parlano di tanti problemi sui numeri da fare, da non fare, ma che cos'è un numero? E il professore rimase un po' in imbarazzo, diede una qualche risposta un po' oscura, in cui lo studente notò che non aveva la stessa chiarezza e rigore che normalmente usava nelle sue dimostrazioni. Allora chiese ad un altro professore, il quale diede un'altra risposta, diversa, non la capì, oscura. Allora chiese a un terzo, il quale gli disse che questo è un problema filosofico e che comunque non si deve affrontare in questo modo. Un altro gli disse che farebbe meglio studiare perché altrimenti lo bocciano. Un altro dice che in fondo è un problema, sì, si può rispondere, ma ci vogliono dei corsi superiori. Insomma, alla fine questo studente disse: qui nessuno sa che cos'è un numero, quindi io sono convinto che i numeri non esistono, bisogna abolire i numeri. E quindi si fece promotore di una campagna per l'abolizione dei numeri, dicendo: i numeri sono un'invenzione, non esistono, e bisognerebbe usare sempre dei concetti se che non fanno intervenire il numero. Questa è una parabola. Un'altra persona invece si pose la questione ebraica. Sapeva che c'erano tanti problemi intorno agli ebrei e Israele e volle sapere: ma che cosa è? Chi è un ebreo? Che cosa significa essere ebrei? Prese un ebreo e gli chiese: ma che cosa significa essere ebreo? E significa essere figlio di una madre ebrea? Sì, ma questa non è una definizione, perché non si può usare una definizione usando lo stesso termine che si deve definire, altrimenti si passa il problema alla generazione precedente. Un altro disse, chiese un altro, sono persone che sono circoncise, allora vuol dire che non ci sono donne ebree, perché non si possono circoncidere. Un altro disse, ma deve osservare la Torah, un ebreo è uno che osserva la Torah, ma in quale forma, in quale modo? Perché ci sono almeno 225 modi diversi di osservare la Torah, quale è il modo che bisogna seguire per essere ebrei? Alla fine si convinse che nessuno sa dare la definizione di ebreo, quindi gli ebrei non esistono. E questa non è una parabola, perché se andate su internet e formulate gli ebrei non esistono, troverete un articolo scritto da una persona che appunto vuole dimostrare che gli ebrei non esistono, perché fa esattamente quello che ho detto, cerca di dare una definizione di ebreo, prova diverse definizioni, vede che nessuna funziona, vede che neanche gli ebrei hanno una formulazione univoca, allora dice gli ebrei non esistono. Troverete anche una mia risposta a questo intervento. Quindi vedete che si può scrivere un qualche cosa di... Sì, esistono delle persone che vanno in sinagoga, che portano la kippah, che fanno certe cose strane, ma basta non parlare di ebrei e il problema non c'è più. Sono persone che fanno questo, che fanno quest'altro, che fanno quest'altro, non sono ebrei, sono persone che fanno queste cose. Ma non parliamo di ebrei, gli ebrei non esistono. Allora vedete che il problema è un problema che i filosofi direbbero ontologico, cioè riguarda l'essenza. Chi sono gli ebrei? Perché si possiamo parlare di ebrei? E allora a questo quesito io ho dato appunto una risposta, sempre in questo libretto, in quarta di copertina, ho detto qual è la natura profonda di questo enigma storico? La risposta che si propone è semplice. Il nocciolo della questione ebraica sta nel fatto che gli ebrei ci sono. E l'esserci degli ebrei è il problema, ma è un problema delle altre nazioni che nel loro rifiuto di Israele manifestano la loro profonda, radicale ribellione a Dio, perché Dio ha scelto Israele. Gli ebrei ci sono, allora l'analogia con i numeri. I numeri ci sono, anche se noi non li sappiamo definire, e i bambini imparano a contare senza porsi il problema dei numeri, 2, 3, 5, lo fanno, ci sono, anche se non li sanno definire. E gli ebrei ci sono, anche se non sappiamo definire in un modo univoco. Ci sono perché sono l'espressione della volontà di Dio. E con gli ebrei, come con i numeri, siccome ci sono, bisogna imparare a farci i conti. Perché possono non piacerci, ma comunque ci sono. Ed è meglio che impariamo a trattarne in un modo utile, perché in ogni caso ci sono. È un problema, ripeto, ontologico, riguarda l'essenza. E Dio vuole che ci sono. E sono legati alla creazione. Per i matematici, in generale per gli scienziati, è sempre un enigma. Come mai la natura si può interpretare con un linguaggio matematico? Per quale ragione ci sono delle equazioni che in qualche modo esprimono dei fatti fisici? È un fatto relativamente recente. Galileo scrisse che il Signore ha scritto la natura nel linguaggio matematico, quindi è un'opera di Dio quella che ha fatto. E per quanto riguarda gli ebrei, Dio ha scritto la storia degli uomini con il linguaggio biblico, con il linguaggio degli ebrei. Parlare di Bibbia significa parlare di ebrei, perché non esiste se non ci fossero gli ebrei. Quindi la matematica è l'espressione della volontà di Dio di intervenire nella natura, di ordinare la natura. La presenza degli ebrei esprime la volontà di Dio di regolare la vita delle nazioni e degli uomini, l'intervento nella storia. E, attenzione, se si decidesse di eliminare, di non usare appunto la matematica, se noi potremmo fare delle belle poesie sui tre monti, eccetera, ma noi ci muoveremmo come delle bestie, forse come delle farfalle, se volete, ma comunque non è possibile. Possiamo non amare la matematica, ma non si può avere rapporti utili con la natura senza tenerne conto. E così noi non possiamo avere dei rapporti utili socialmente senza tener conto degli ebrei, perché questo è il linguaggio di Dio. E qui faccio una citazione biblica. In Deuteronomio 32, nel Cantico di Mosè, si dice: ricordati dei giorni antichi, considera gli anni delle età passate, interroga tuo padre ed egli te lo farà conoscere, i tuoi vecchi ed essi te lo diranno, quando l'Altissimo, un nome che raramente viene usato, diede alle nazioni la loro eredità, quando separò i figli degli uomini e gli fissò i confini dei popoli, tenendo conto del numero dei figli di Israele. Poiché la parte del Signore è il suo popolo, Giacobbe è la porzione della sua eredità. Senza entrare nel particolare di questo versetto, certamente dice che Dio comunque paragona le nazioni con i figli di Israele e che Israele è la parte della sua eredità. E Dio ha stabilito per le nazioni dei posti, ma si è riservato un posto, questo lo amministro direttamente io. Moab lo aveva dato, per esempio, appunto ai moabiti, ma dice anche a Mosè di non entrare, perché l'ho assegnato a loro. Ma la parte di Israele, di Dio, è Israele. E quindi c'è una mano precisa di Dio su Israele e c'è un collegamento fra Israele e le nazioni. Quindi non possiamo parlare di storia in un modo veritiero e realistico non tenendo conto di Israele. Sono rimasto sorpreso leggendo in un libro una citazione di Benedetto Croce che dice: gli ebrei non hanno il senso della storia, cioè non hanno a che fare con la storia, perché in qualche modo vedeva la storia come la storia delle nazioni potenti e gli ebrei sparsi un po' dappertutto senza che facciano storia. E questo è esattamente il contrario. Dio fa storia attraverso Israele e quindi è non capire la storia se non capiamo come Dio agisce con Israele. Allora, comunque, assumiamo che gli ebrei esistono, finalmente gli concediamo che esistano in quanto tali, ma perché ci sono sparsi un po' dappertutto delle persone che si dicono ebrei, ma esiste un popolo ebraico? Cioè esiste un qualche elemento unitario che faccia di questi ebrei sparsi un po' dappertutto con le idee più diverse fra di loro un popolo? Domanda seria, importante. E un libro recentemente uscito, pochi giorni fa, nella edizione italiana, in ottobre, che ho ordinato ma non ho ancora letto, ho sfogliato in libreria, ha questo titolo: L'invenzione del popolo ebraico. E sapete chi l'ha scritto? Un ebreo, che si chiama Shlomo Sand, che è professore di storia all'Università di Tel Aviv. Quindi vedete che il problema si può porre in un modo serio, non è fantasia. Persone quadrate, preparate, possono dire che il popolo ebraico è un'invenzione. Per questo il collegamento fra quello che è avvenuto, se è avvenuto, ai tempi di un certo Mosè, non ha niente a che vedere con quelli che ci stanno adesso. Il popolo non c'è. Allora, c'è o non c'è? Allora, la mia risposta provocatoria. Gli ebrei, chi sono gli ebrei? Sono i membri del popolo ebraico. E chi è il popolo ebraico? Il popolo ebraico è il popolo della nazione ebraica. E nel mio libro, questo qui che è del convegno, appunto chiedo: chi esiste prima? Chi viene prima? Gli ebrei o il popolo ebraico? Normalmente si pensa che vengano prima gli ebrei, cioè gli ebrei ci sono, poi facciamo il popolo ebraico prendendo tutti quelli che hanno una certa proprietà, formano un popolo ebraico. E dico, in questo modo si formano tanti popoli ebraici quanto sono i granelli di sabbia nel mare, perché in realtà si fanno tanti popoli ebraici. Viene prima il popolo ebraico e prima ancora la nazione ebraica. Cioè la tesi che sostengo è che il concetto primitivo è quello di nazione. E è una cosa così strana? Chi sono gli italiani oggi? Sono forse quelli che hanno certe proprietà, che parlano l'italiano? Non è vero, perché se andate in Sicilia c'è gente che non parla l'italiano, oppure anche a Bergamo. Cioè, no, quelli nati in Italia, perché non tutti sono nati in Italia. Chi sono gli italiani? Quelli che hanno la cittadinanza italiana. E la nazione Italia è venuta prima di tutti gli italiani qui presenti. Esiste e c'è. Allora la nazione ebraica viene prima. E mi sono accorto che il termine nazione è proprio il termine che permette di collegare Bibbia e politica. perché la usano i politici, ma la usa la Bibbia. La usa la Bibbia. Allora, la nazione ebraica esiste, adesso ne parleremo, e anche se rimangono dei problemi di appartenenza, questo non toglie il fatto che la nazione ebraica esiste. Cioè non è che la nazione nasce o il popolo nasce quando abbiamo trovato una definizione chiara e semplice di chi è un ebreo. La nazione ebraica esiste prima e infatti dov'è la sua origine? È in Abramo. Io farò di te una grande nazione. E una nazione quando è che nasce veramente? Quando c'è un atto costituente, un atto giuridico, allora nasce la nazione. Ciò che precede può avere tanti sviluppi storici, ma la nazione in quanto tale nasce quando c'è un atto, una costituzione. Lì nasce la nazione. Allora la nazione è nata con l'atto costituente del patto con Abramo. Dio ha stabilito che nasce la nazione. Questo è l'atto costitutivo, anche se la nazione come corpo non è nata subito. Allora qui, di nuovo, il discorso della nazione. Quando sono nate le nazioni? Le nazioni non c'erano. A volte voi direte che sto cominciando da Adamo ed Eva. No, non è vero, perché ai tempi di Adamo non c'erano le nazioni. Non, le nazioni non fanno parte della prima creazione. E le uniche forme di società che c'era prima della caduta sono la famiglia, la coppia e la famiglia. Poi c'era l'umanità. La prima forma di aggregazione diversa è quella di città. E chi è stato il primo sindaco? Caino. La prima città l'ha fondata Caino e l'ha chiamata col nome di suo figlio Enoch. Quindi è un qualche cosa che non è stata espressione della volontà di Dio, ma della volontà dell'uomo di fuggire dalla pena che Dio gli aveva dato. Sarai fuggiasco, quindi per non essere sempre fuggiasco io mi faccio la mia città, di cui sono il primo cittadino, cioè la mia polizia, e io in qualche modo mi posso proteggere. Caino. Ma, e qui c'è un modo di agire di Dio che è costante, e Dio prende un fatto negativo, cioè frutto della disubbidienza dell'uomo, e lo trasforma in fatto positivo. Se la prima città l'ha fatta Caino, l'ultima città si chiama Gerusalemme e l'ha voluta Dio. Adesso, dal momento che la città e Dio l'ha accettata, adesso prepariamo la città di Gerusalemme. E così ancora, Dio non voleva il re per Israele, lo hanno chiesto, gliel'ho dato, il primo è andato male, il secondo invece è stato secondo il cuore di Dio e ha annunciato il re dei re, per cui adesso si può parlare di re in senso positivo, perché Gesù è il re dei re, colui che ci redime, e questo è un modo di agire costante di Dio. E allora anche la nazione, qual è la genesi della nazione? Le nazioni nascono anche qui come fatto negativo. Dopo il diluvio, gli uomini avevano ricevuto il compito di spandersi sulla terra, di moltiplicare, ma loro hanno pensato di risolvere i loro problemi unendo le loro forze. È la prima forma di globalizzazione. Così risolviamo i problemi, dobbiamo essere uniti, non c'è bisogno di Dio. L'importante è organizzarci tecnicamente, mattoni, eccetera, e essere uniti. E così non abbiamo bisogno di Dio. Dio ha confuso il linguaggio e sono nate le nazioni. Le nazioni sono nate come atto, diciamo così, di grazia di Dio di impedire alla stupidità dell'uomo di farsi del male da solo, perché sarebbe dovuto venire piombare il giudizio, non poteva essere diversamente. Quindi le nazioni sono nate in questo modo, come conseguenza di un atto di disubbidienza. Perché invece di espandersi e di moltiplicarsi devono farsi risolvere i loro problemi insieme. Ma c'è un programma, e qui e Dio aveva promesso all'umanità un Redentore. La progenie della donna ti schiaccerà il capo. Il che vuol dire che il Redentore sarà un uomo, trascuro adesso il fatto che è Dio che si fa uomo e sottolineo l'aspetto dell'umanità, deve essere comunque un uomo, una progenie della donna. Allora un uomo dovrà venire al mondo. Ma adesso ci sono le nazioni. E in quale nazione dovrà allora andare questo venire questo Redentore? È un problema serio. E che cosa fa Dio? Forse fa un concorso fra le varie nazioni e vede qual è la migliore per sceglierla, per farla lì, faccio nascere il mio Redentore? Si forma la sua nazione. Dio forma la sua nazione. Il popolo che mi sono formato, è il termine che usa la scrittura, è lo stesso che viene usato quando Dio dice che formò Adamo dalla polvere della terra. Lo ha formato. Il popolo di Israele è un popolo formato da Dio, voluto da Dio. E come lo fa? Sceglie un pagano, un Abramo, uno delle altre nazioni, e lo chiama fuori. Vai dove io ti dico. E lì, con l'atto costitutivo, farò di te una grande nazione, nasce la nazione ebraica, come patto, come atto costituente. E questa nazione ebraica ha un travaglio lungo, perché lì nasce, ma nei tempi dei patriarchi non c'è ancora la nazione, c'è una tribù. E quello è quello che io chiamo il tempo del concepimento della nazione. Lì si è gettato, lì è venuta la vita, ma non si vede ancora, non opera. Poi ci sono i 400 anni e passa in Egitto, e quello è il tempo della gravidanza. È interessante che la nazione ebraica, la sua gravidanza la fa in una terra gentile, pagana, l'Egitto, perché c'è un collegamento continuo fra la nazione scelta da Dio e le altre nazioni. Questo sarebbe da tenere sempre presente. In Egitto avviene la gravidanza e quando è il momento giunto, cioè il parto, deve uscire fuori. E infatti, che cosa dice Dio al faraone? Lascia andare mio figlio. Il figlio di Dio nell'Antico Testamento chi è? È il popolo di Israele in primo luogo. È il popolo. E qui vediamo il popolo come una unità, come una personalità corporativa. È il mio figlio, lascialo andare, perché se tu non lo lasci andare, io ucciderò tuo figlio. È il figlio di Dio che nasce perché deve compiere una funzione di redenzione storica. Storica. E lì c'è il processo. Deve andare nella terra che aveva promesso ad Abramo, deve andare, lì deve osservare la legge di Dio, perché questo popolo è il popolo in cui si manifesta la sovranità di Dio. Dio parla e c'è un popolo che deve ascoltare. Per cui è importante che i peccati del popolo di Israele sono più gravi, perché i peccati dei popoli pagani sono un seguire la loro natura malvagia che li porta al male, ma nel caso del popolo di Israele i peccati sono in forma di trasgressione, perché Dio aveva detto, e quindi avendo detto diventa trasgressione di un qualche cosa già dato. E questo Dio lo sa. Ma ugualmente, anzi, pensa di fare un po' un'opera redentrice attraverso questa nazione. E allora è la nazione. Adesso ci sono tre punti che riguardano una nazione, e che vale sia per le nazioni pagane, sia per la nazione ebraica. Una nazione, nel senso pieno della parola, c'è quando c'è un popolo, una terra e una sovranità, diciamo uno Stato, un governo, qualcuno deve comandare. Se mancano questi aspetti non c'è la nazione piena nel senso della parola. E Dio promette, si sceglie il popolo, gli dà la terra e la sovranità è espressa dalla Torah, dalla sua legge. Lì deve chi comanda è Dio. La sovranità. Deve essere una nazione che poi dopo la luce delle nazioni. Ma sappiamo la storia di Israele, è una storia della nostra disubbidienza che loro rappresentano, perché i peccati di Israele sono la rappresentazione dei nostri peccati. Si vedono bene chiaramente, no? Li vedono, ma non sono di più. Semplicemente perché si vedono. E Israele in effetti pecca. Abbrevio. Con la caduta, comunque in Israele però c'è la terra, nel primo tempo, nel tempo teocratico, c'è la terra, il popolo e la Torah, la sovranità. Con la trasgressione alla sovranità, il popolo viene cacciato fuori dalla terra. Viene distrutto il Tempio e la gloria di Dio, che è il luogo in cui si manifesta la presenza di Dio, viene tolta. E da quel momento, dalla prima caduta, Israele perde, anche dopo che è tornato, perde in un primo luogo la terra, poi dopo la riprende, ma perde, diciamo così, la sovranità diretta. Infatti, dalla prima caduta del Tempio in poi non ci saranno più ordini di fare guerre, e Dio non sostiene la guerra, e Dio, Israele deve affidarsi alla bontà dei potenti pagani che, mossi da Dio, sono benevoli, e perde la sovranità. Con la venuta di Gesù e poi dopo con la distruzione del secondo Tempio c'è anche la perdita della terra. E a questo punto che cosa resta nella diaspora? Il popolo. Dalla perdita della terra, della sovranità, ciò che rimane della nazione ebraica è il popolo. Il popolo rimane sparso su tutta la faccia della terra, come era stato minacciato già da Mosè. Quindi avviene quello che Dio aveva predetto. Rimane il popolo. E questo popolo viene mantenuto, diciamo così, in vita, e qui bisogna riconoscerlo, dal riferimento al Dio di Israele, anche se limitato, anche senza conoscere il Messia, ma la religiosità ebraica è ciò che ha mantenuto nella diaspora il senso dell'unità del popolo. E l'altro aspetto è la persecuzione dei pagani, che hanno detto comunque sia voi siete ebrei e quindi loro si devono sentire uniti perché tanto gli altri li cacciano in ogni caso. Questi due aspetti. Che cosa è accaduto con il sionismo, di cui appunto mi interesso in questo libro? Che rinasce per volontà di Dio il senso della nazione. Della nazione. E qui raccomando il libro di Leon Pinsker, Autoemancipazione, un piccolo libro magistrale, che mostra come veramente Dio, e che cito, di cui faccio lunghe citazioni in questo libro, e che cita, che mostra, che dice un appello ai suoi fratelli ebrei: noi abbiamo cercato di salvarci come individui, di essere accolti, ma adesso noi dobbiamo capire che dobbiamo riconoscere la nostra nazione. È la nazione che nasce. E questo ai tempi del pogrom 1882, è il senso della nazione. Allora ecco il punto che io voglio sottolineare e che sottolineo in questo libro: la nazione ebraica è il concetto primitivo. Per capire questo però bisogna collegarsi alla Bibbia, perché se si vuol fare a meno della Bibbia non si capisce niente. Soltanto in questo modo capiamo che la nazione è una nazione che Dio ha scelto. Qualcuno dirà di nuovo: il concetto di nazione non è chiaro, ci sono tante definizioni e così via. Ma anche in quel caso lì, le nazioni ci sono. Quando è stato fatto il campionato del mondo di calcio, non c'erano problemi sulle nazioni. Gli spagnoli non hanno avuto problemi sulla loro nazionalità, hanno fatto festa, noi invece abbiamo fatto lutto. Ma perché le nazioni comunque ci sono, e l'ONU è l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quindi vedete, se anche ci sono delle difficoltà di precisazione, di contorni, le nazioni comunque ci sono, perché Dio vuole che ci siano. Dio vuole che ci siano. E l'Organizzazione delle Nazioni Unite vorrebbe invece in qualche modo far venir meno le nazioni. E allora guardate, questa perdita di sovranità delle nazioni è un segno degli ultimi tempi. Non si vuole che le nazioni siano sovrane, perché si vuole la globalizzazione, c'è un ente superiore che governa tutto. E che cos'è che ostacola questo? la nazione di Israele. E qui è interessante di vedere questo fatto. Che cosa è successo con l'Olocausto? Quando il concetto di nazione, prima della Seconda Guerra Mondiale, il concetto di nazione era fortissimo ancora. Perché gli ebrei sono un problema? Perché disturbano le nazioni. Loro non sono nazioni, vogliono divorare le altre nazioni, sono come dei parassiti che rovinano le nazioni. E quindi bisogna distruggerli come parassiti, perché la nazione pura, santa, deve essere quella che governa il mondo. È il concetto di nazione che veniva disturbato dalla presenza degli ebrei. Il sionismo vuole dire, allora ci facciamo la nostra nazione in modo tale che così non disturbiamo le altre nazioni. E così stiamo tutti a posto. Questa era la speranza di Herzl. La speranza era questa. Gli ebrei sono un problema per il mondo, la soluzione è nel fare la nazione ebraica, quindi questa bisogna farla, è una necessità. Ma nel momento in cui è stata fatta, lo Stato di Israele, da quel momento in poi, diciamo così, è il concetto di nazione che disturba. Ed è vero. La nazione ebraica disturba, perché in qualche modo rovina i piani. E impedisce che si possa fare in un modo senza tener conto l'invenzione del popolo ebraico, anche all'interno degli ebrei c'è questo pensiero. Lo Stato ebraico è l'impedimento. Facciamo uno Stato in cui gli ebrei possono vivere, binazionale, ci possono stare, ma lo Stato ebraico non va, ed è qui il punto. Allora ho chiamato questo antisemitismo giuridico, perché infatti la nazione è un fatto giuridico, nasce con un atto costituente e dal momento che è nata la nazione ebraica il 14 maggio del 1948 con un atto, quello è stato quello che ha fatto nascere la nazione ebraica, questo non deve valere, per il mondo questo non deve valere. Ma questo è un atto di Dio di mantenere questa nazione. Ma a questo punto certamente ci sono delle omissioni forti in questo discorso, ma appunto è compito di tutti sanarli, cercare di completarle, ma c'è un punto che è importante, che è l'aspetto redentivo. Dov'è la redenzione? E appunto nel mio libro cerco di affrontare questo tema. I due sono i punti, la sovranità e la grazia di Dio. E Dio vuole essere colui che ha il potere, che comanda, ma vuole avere degli uomini con cui trattare e per questo deve fare grazia. La nazione ebraica è una nazione di peccatori. Allora, in che cosa consiste l'opera del Redentore, del Re? È quello di far sì che ci sia una nazione giusta e di portare la giustizia. E allora la morte in croce del Messia e la sua risurrezione sono la possibilità, in primo luogo, per la nazione di essere purificata dei suoi peccati. Una purificazione non soltanto dei peccati personali, ma della nazione. C'è un passo di Giovanni che dice: uno di loro, Caiafa, era sommo sacerdote quell'anno e disse loro: voi non capite nulla e non riflettete come torni a vostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Aveva in occhio la nazione. Qui se noi lo lasciamo fare verranno i romani e ci distruggono. Ma se invece noi, perché diciamo siete dei ribelli, ma se noi diciamo che uno solo è ribelle, è lui il ribelle, allora lui muore lui e ci salviamo noi. La nazione si salva. E questa è una profezia, come Dio spesso fa. Fa fare delle profezie anche alle asine, come sappiamo. Ora, il Vangelo continua, ora egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote, in quell'anno profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione e non soltanto per la nazione ma anche per riunire in uno i figli di Dio dispersi. è morto per la nazione. E quindi questo garantisce che la nazione ebraica continuerà. Termino leggendo le conclusioni del mio libro, sintetiche, perché così almeno c'è modo anche di contrastarle se qualcuno non è d'accordo, ma perlomeno ho cercato dopo alla fine di essere chiaro. Le leggo. Si ritiene utile concludere con l'enunciazione sintetica di alcune tesi. Il popolo ebraico costituisce una nazione per un'esplicita volontà di Dio che non si è modificata con il tempo. L'attuale Stato di Israele, costituito sulla terra, non è il regno messianico promesso a Davide, ma esprime la precisa volontà di Dio di costituirlo in un futuro più o meno prossimo. Dio non si aspetta che gli uomini edifichino il suo regno con le proprie mani, ma vuole verificare quale posizione ciascuno prende davanti alla manifestazione della sua volontà. Che cosa pensi di Israele? È importante, perché renderemo conto anche di quello che pensiamo. Significa prendere posizione, come si dice oggi. E davanti a Dio si prende posizione anche pensando. Con una serie di prodigi che possono soltanto essere chiamati miracoli, Dio ha fatto in modo che si ricostituisse sulla terra di Israele la nazione ebraica. Si è ricostituita. Anche se per la costituzione di questa nazione Dio ha usato la sua potente autorità, ha voluto tuttavia che la fondazione dello Stato di Israele avvenisse secondo gli usuali criteri di giustizia umani usati dalle nazioni, affinché fosse evidente che chi vi si oppone è un ingiusto che vuole soffocare la verità con l'ingiustizia. Ecco perché ci si può dedicare, anche come fa EDP, a esaminare quello che è accaduto politicamente per dire che in ogni caso la nazione di Israele si è costituita secondo principi di giustizia umani riconosciuti. E chi non lo vuol fare è perché è un ingiusto. Dio ama tutti gli uomini, ma la scrittura rivela che esiste una successione storica temporale che non può essere trascurata. Dio ama prima il giudeo, poi il greco, prima Israele, poi le altre nazioni. Proprio come ogni uomo moralmente sano ama prima sua moglie, poi tutti gli altri. Si dovrebbe diffidare di chi dice di amare tanto il prossimo, ma mostra di non essere capace di amare sua moglie. Per il gentile che ha ottenuto il perdono dei suoi peccati, credendo in Gesù come Signore e Salvatore, è, o dovrebbe essere, del tutto naturale sentirsi dalla parte di Israele e schierarsi in sua difesa. Poiché Gesù continua ad amare Israele e aspetta il momento di ricondurre a Dio Giacobbe, Isaia 49, la comunione spirituale con lui provoca, o dovrebbe provocare, sentimenti di solidarietà e particolare amore per i membri di quel popolo, indipendentemente da come reagiscono davanti alla testimonianza del Vangelo. I veri credenti in Gesù devono aspettarsi e accettare serenamente, come parte del loro servizio di testimonianza, eventuali manifestazioni di anticristianesimo ebraico. Non è opportuno scandalizzarsi e arrabbiarsi se degli ebrei ci trattano male. Ne hanno anche poi molti motivi, storicamente. Ma devono essere del tutto intolleranti davanti a ogni forma di antisemitismo cristiano. Il concetto di nazione ebraica è fondato giuridicamente sull'atto costitutivo della promessa di Dio fatta ad Abramo e costituisce un elemento fondamentale a sostegno dell'esistenza e dell'identità del popolo ebraico. L'antisionismo, presentandosi come negazione del diritto degli ebrei ad avere una loro nazionalità, costituisce l'ultima forma di odio antiebraico. Il suo nome potrebbe essere antisemitismo giuridico. Sono affezionato a questa dizione. Spero che si espanda, perché mi sembra che esprima bene quello che sta accadendo. Dopo l'antisemitismo teologico pseudo-cristiano e l'antisemitismo biologico pagano, quest'ultimo tipo di antisemitismo ha tutte le caratteristiche per diventare più esteso, più radicale, più viscido e di conseguenza più pericoloso di tutti gli altri. Il fatto che espressioni come figlio di Dio e servo dell'Eterno, non mi sono dilungato su questo, ma biblicamente bisognerebbe farlo, siano usate dalla Bibbia per indicare sia il popolo sia il Messia, inducono a ricercare paragoni e analogie tra la storia di Gesù e quella di Israele. Si pensi per esempio alle parole con cui Leon Pinsker riassume la storia degli ebrei, questo Pinsker del 1880-82, nel vasto mondo, dice, citazione, nel vasto mondo non c'era posto per noi. Per avere modo di posare il nostro capo stanco e trovare un po' di tranquillità, chiedemmo un luogo qualsiasi. Al lettore dei Vangeli viene subito in mente il racconto del bambino Gesù che Maria coricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Non abbiamo un posto. E anche quell'episodio in cui Gesù descrive la sua posizione sulla terra, mentre camminavamo per la via qualcuno gli disse «Io ti seguirò dovunque andrai», e Gesù gli rispose «Le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo, dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Pinsker, che è un ebreo laico, usa queste parole senza sapere che sono già contenute nel Vangelo, riferite a Gesù. Perché allora non dire apertamente che la chiave con cui potrebbe essere spiegato l'enigma di Israele si trova nella persona e nella storia di Gesù? Perché non consolare il popolo di Dio, Israele, dicendogli che il debito della sua iniquità è stato pagato dalla morte in croce del suo Messia e che la certezza della risurrezione di Israele come nazione giusta, perché giustificata, davanti a Dio, degna di entrare nella nuova Gerusalemme al seguito del suo re, sta nel fatto che il suo Messia è risuscitato dai morti e come tale non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Israele risusciterà perché il suo Messia è risuscitato. Proviamo a dirlo nel momento opportuno agli ebrei per far capire che Gesù non è in contrasto con Israele e la nazione continua a vivere perché Gesù è risuscitato e un giorno si vedrà. Dichiarare questo insieme al fatto che per partecipare un giorno alla gloria di Dio nel suo regno è necessario ravvedersi e credere personalmente in Gesù, riconoscendolo come Messia di Israele e Salvatore del mondo, sarebbe un modo adeguato per essere dalla parte di Israele come discepoli di Cristo. Grazie.